Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Camminiamo anche noi nella lettura del Vangelo per aderire all'insegnamento di Gesù.
Al Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 16, versetto 21. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.
Parola del Signore.
Anche l'espressione iniziale del brano di oggi, il versetto 21, da allora cominciò, e poi il contenuto mostrano una svolta, mostrano, secondo il racconto del Vangelo, almeno come l'Evangelo ha immaginato, ha strutturato la storia di Gesù, e qui ha messo certamente una svolta nell'insegnamento di Gesù.
Ma questo inizio appunto al versetto 21, da allora cominciò Gesù a spiegare, penso che si riferisca da allora, cioè da quando appunto c'è stata la confessione da parte di Pietro, forse a nome dei dodici, cioè su chi è il figlio dell'uomo, chi è Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e da allora Gesù, penso che sia, come dire, a questo punto Gesù deve spiegare ai suoi qual è il destino del Cristo, del Messia, cioè che cosa lo attende, forse a chiarire anche ai suoi proprio la vera identità del Cristo, cioè almeno io l'avevo sentito così, cioè a questo punto Gesù sente la necessità di dire che cosa attende al Cristo, al figlio del, che cosa gli sta davanti, ecco. E aggiungo solo una piccola cosa: a conferma di questo c'è questa presa di posizione di Pietro, non ti accada mai, cioè a significare che loro in fondo non avevano capito e compreso fino in fondo cosa voleva dire essere il Cristo.
Riguardo al versetto 23, se ho sentito bene, se non mi sbaglio, e la nuova traduzione dice: vieni dietro a me, Satana, vieni dietro a me, va dietro a me, Satana, cioè non è più via da me, Satana, ma va dietro a me, nel senso che a volte abbiamo interpretato non un lungi da me, ma un convertiti, va dietro a me, cioè dice a Pietro: convertiti dietro a me, cioè dietro a me, anche se la parola Satana, se volesse dire tentatore in senso etimologico, Matteo avrebbe tradotto tentatore, mantenendo la parola Satan, credo che Mantenendo anche in greco la parola, mi sembra che voglia dire un nome, Satana. Non so se mi sono spiegata. Cioè, la parola Satana vuol dire tentatore, però Matteo non ha tradotto in greco...
No, accusatore.
Accusatore, però Matteo non ha tradotto in greco accusatore, ha detto quello che è diventato un nome. Quindi mi sembra comunque una parola molto dura di Gesù, anche se la si vuole forse rileggere, un po' edulcorare, vieni, va dietro a me, Satana. A volte lo si è interpretato così, come un invito a Pietro a convertirsi, cioè a prendere anche lui la strada del Signore. Infatti dopo dice, se qualcuno vuol venire dietro a me. E, tuttavia mi sembra una parola molto dura e non è solo... forse non è solo un rimprovero, ma è veramente una tentazione come quelle che Gesù ha subito, cioè dal suo amico si sente dire non è questa la strada, non ti accada.
Dice anche: tu mi sei di scandalo, tu vorresti che io inciampassi, che io cadessi. C'è una volontà precisa di Gesù di seguire sempre la volontà del Padre, e questo discorso di Pietro sembra che lo voglia distogliere da quello che era il suo compito. Però Pietro sembra che faccia tutto in buona fede, perché addirittura dice: Dio non voglia, Signore, cioè per bontà, per amore nei confronti di Gesù, anche se non aveva capito fino in fondo qual era il perché. Mi sono messa nei panni di Pietro a pensare, gli avevo appena detto beato te Pietro, perché lo Spirito gli aveva suggerito quelle parole, e adesso invece lo chiama Satana. Ma perché ancora questi discepoli, e nemmeno quello che era considerato la roccia, la pietra, aveva capito fino in fondo qual era la missione di Gesù.
Giusto per aggiungere una cosa a quello che diceva adesso Fernanda, cioè è chiaro che rispetto al brano precedente qui c'è proprio, ci siamo agli antipodi, non solo appunto perché Gesù prima gli ha beato te e poi gli ha detto su di te fonderò la mia chiesa, cioè tutta una cosa, ma mi sembra che appunto il brano precedente, la confessione di Pietro, sia stata spiegata così: né la carne né il sangue, ma il Padre mio te l'ha rivelato. E oggi questa sua idea, questo suo frenare, appunto dettato da affetto, da amore, questo invece dice: tu non hai il sentire di Dio, ma il sentire dell'uomo, degli uomini, e questo cambia tutto. Tra l'altro vuole anche dire che il sentire di Dio è che Gesù faccia tutto quello che è questo, secondo me, il grande problema nostro, cioè non, che Dio vuole questo per Gesù, e lì siamo sempre impari, cioè non la mandiamo mai giù questa cosa, mi sembra. Però appunto mi sembra che siano questi i due estremi. Ecco, quando è Dio che ti rivela, dici quello e accetti anche le conseguenze. Quando ti muovi secondo il tuo sentire, no, umano, anche pieno di affetto, gli dici: no, però cioè, non è possibile che ti accada qualcosa di male, e poi non solo qualcosa di male, ma che arrivi fino a morire. E quindi mi sembrava appunto che fosse qui gli estremi in cui anche Pietro si dibatte alla fine, ecco.
Non so, ma comunque mi pareva che quanto dice Pietro dà modo poi a Gesù di appunto di spiegare che cos'è la sequela, e quindi sperimentare nei propri affetti le difficoltà che ci sono. È lì il momento che più vero, insomma, ecco.
Mi veniva da dire, riflettendo su questo brano, proprio ecco, l'importanza della, di chiedere proprio tutti i giorni anche il dono della fede, proprio il dono della fede, per l'importanza di riuscire ad accettare quello che il Signore ci chiede, quello che il Signore ci vuol fare comprendere. Cioè, mi veniva in mente leggendo questo brano, e lo mettevo, forse non c'entra niente, ma anche quando più avanti il Signore, quando verrà arrestato e Pietro, mi veniva in mente che proprio il rinnegamento di Pietro, proprio quando davanti ai suoi accusatori gli dicevano: tu sei amico di Gesù, e sei sempre stato con lui, e lui negava, anche in questo caso sembra quasi che neghi quello che il Signore gli vuol far capire, che lui, cioè, dovrà morire proprio per dalla vita per noi, cioè non è, e lui rifiuta di chiedere, di credere, e quindi ecco l'importanza della fede. Quando il Signore dice: se la vostra fede sarà proprio come un granellino di senape, cioè proprio non so, sembra quasi che si faccia fatica ad accettare così, quando tutto va bene si è sempre felici, sempre nella gioia, e quando alla minima difficoltà vengono sempre tanti dubbi, tante incertezze, invece è proprio lì che si vede se la nostra fede è veramente...
Ci siamo concentrati su Pietro, evidentemente perché ci impersoniamo in Pietro, nei discepoli, ma la cosa affascinante e impressionante di questo brano è Gesù, è la novità di questa, di questo insegnamento. Da questo momento cominciò a mostrare, dice esattamente Matteo, che secondo la volontà delle scritture, la volontà di Dio, egli, qui non dice neanche figlio dell'uomo, è presupposto, doveva andare, quattro cose: andare a Gerusalemme, patire molto, poi nomina i componenti del Sinedrio, non nomina i farisei, non perché nomina i componenti del Sinedrio, cioè nel loro tre, e poi essere ucciso, risorgere il terzo giorno. Ecco, a me si può solo ricordare come questo modo di presentare Gesù è convinto di questo, ha questa idea, si vede così, è sempre stato interpretato come una novità difficilmente comprensibile e accettabile, tant'è vero che i discepoli reagiscono, non capiscono, e quindi una realtà che è stata poi pensata, inventata dopo la morte e risurrezione di Gesù, mentre i Vangeli, e lo vediamo in questo testo, presentano questa visione del Messia come la visione propria di Gesù, a differenza di quello che potevano pensare anche i discepoli. È Gesù che pensa che sia così. E abbiamo avuto tra noi Knoll, ricorderete, no? Che è proprio concentrato su questo testo, cioè sulla... Sara dice di far presto, mi dice, ha ragione. No, volevo ricordare questa, diciamo, questo punto centrale anche in tutta l'esegesi cristiana storico-critica, contraddetta da questo studio e gli studi che si stanno facendo, secondo i quali il Messia di Qumran è un Messia simile. E quindi quello, una delle conclusioni di questa, cioè è un Messia da un lato divino e dall'altro sofferente, con riferimenti espliciti a Isaia 53. E questo è prima di Gesù. La conseguenza di questa osservazione è che è una conferma della verosimiglianza storica di quello che dicono i Vangeli, cioè che Gesù effettivamente, che noi ci crediamo perché i Vangeli dicono così, ma tutta l'esegesi dice che questa è una ricostruzione successiva. Non c'era nulla che poteva far pensare a un Messia del genere, invece non è così, a quanto pare, e questo mi sembra una cosa che rende ancora di più, a parte i punti interrogativi sul rapporto fra Gesù e Qumran, eccetera, e gli esseni e così via, che è molto importante, però rende ancora più forte la figura di Gesù, perché qui è presentata, se è storicamente plausibile o più che plausibile, mostra come Gesù effettivamente si è pensato così. Questa non era una cosa facile per i discepoli neppure, ma era una concezione che univa l'idea di un Messia con poteri divini, con dignità divina. Il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, da un lato, e dall'altro il servo sofferente deve essere andare a Gerusalemme e soffrire molto. Questa idea è molto singolare, e però è una sintesi, diciamo una congiunzione fra Daniele 7 e Isaia 53 che troviamo già, a quanto pare, a Qumran, ecco, in ambienti cioè molto vicini al movimento di Gesù, pensiamo a Giovanni Battista, pensiamo anche a Gesù qui, e quindi sì, è consolante, secondo me, anche in questo caso possiamo dire, ecco, la ricerca storica non è un elemento in più per la fede. Siccome la nostra fede è una fede legata alla storia, è inevitabile, giustamente, che noi ci interroghiamo sempre, non solo su quel che dice il Vangelo, ma sul fatto che il Vangelo che corrisponde a quello che pensava Gesù.